fratelli e sorelle, nel momento che eravamo così in preghiera, ho pensato un secondo, mi è venuto in cuore, nello spirito, quando la sera che gli ebrei sono stati chiamati, la sera prima di partirsi dall'Egitto, no? Che erano tutti radunati assieme e che non sapevano cosa sarebbe realmente successo. Però avevano già visto dei grandi miracoli, cioè che l'angelo del Signore aveva sterminato tutti i primogeniti degli egiziani, dal primogenito del figlio di Faraone al primogenito di ogni bestia. Noi stiamo aspettando il Signore, se questo è vero. Io vi invito, fratelli, a fare veramente questa cosa con tutto il nostro cuore, perché Egli è veramente alle porte e non lo diciamo così tanto per dirlo. Lo diciamo, non, io penso che i credenti non debbano avere paura di niente, ci mancherebbe altro, è la nostra, è la risposta ad ogni nostro desiderio. Il Signore non è soltanto colui che ci dà le cose qui nel presente, ma è colui che rappresenta ogni cosa per noi e che è il bene supremo. Cosa che noi facciamo fatica a capire. È il bene supremo che noi più delle volte teniamo appunto in cantina, tanto per tornare, e che invece non ci rendiamo conto della grande opportunità che il Signore ci ha dato, ma della grande salvezza anche che Egli ci ha dato. E questo non è una cosa che ci onora come figli di Dio, come credenti. Ma veniamo al culto di oggi, che è anche attinenza con quello che ho appena detto. Io vi leggo solo un paio di parole. Salmo 26, il versetto 4, dice così: Io non siedo in compagnia di uomini bugiardi, non vado con gente ipocrita. Poi dice ancora, detesto l'assemblea dei malvagi e non vado a sedermi tra gli empi. Sapete, ci sono tante assemblee, quella che dicevamo prima era una santa assemblea come questa, la nostra. In fondo, sostanzialmente, chiesa significa solo assemblea, non significa un'altra cosa di cui abbiamo immaginato in tutti questi anni. Adesso andiamo nel Vangelo di Giovanni, il capitolo, fermi un attimino che qua, allora siamo al capitolo 6, i versetti che vanno dal 22 fino in fondo, però siccome è un po' lungo magari dividiamo, facciamo fare la prima parte dal 22 al 39, lo facciamo leggere a Valentina e poi se ce la fai.
Solo che condividiamo la Bibbia non mi posso alzare.
Ah, va bene, non importa, non importa, non importa, fai leggere ad Angela, non è lo stesso. E poi il resto che rimane lo facciamo leggere a Rosella.
Mamma, 1057 la pagina.
Però è molto bello questo, eh. Questo è molto bello.
La folla che era rimasta sull'altra riva del mare aveva notato che non c'era là altro che una barca sola e che Gesù non vi era entrato con i suoi discepoli, ma che i discepoli erano partiti da soli. Altre barche erano giunte da Tiberiade, presso il luogo dove avevano mangiato il pane dopo che il Signore aveva reso grazie. La folla dunque, quando ebbe visto che Gesù non era là e che non vi erano i suoi discepoli, montò in quelle barche e andò a Capernaum in cerca di Gesù. Trovatolo di là dal mare, gli dissero: «Rabbì, quando sei giunto qui?» Gesù rispose loro: in verità vi dico che voi mi cercate, non perché avete visto dei segni miracolosi, ma perché avete mangiato dei pani e siete stati saziati. Adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà, poiché su di lui il Padre, cioè Dio, ha apposto il proprio sigillo». Essi dunque gli dissero: «Che dobbiamo fare per compiere le opere di Dio?» Gesù rispose loro: «Questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato». Allora essi gli dissero: «Quale segno miracoloso fai dunque, perché lo vediamo e ti crediamo? Che operi? I nostri padri mangiarono la manna nel deserto, come è scritto: egli diede loro da mangiare del pane venuto dal cielo». Gesù disse loro: in verità vi dico che non Mosè vi ha dato il pane che viene dal cielo, ma il Padre mio vi dà il vero pane che viene dal cielo, poiché il pane di Dio è quello che scende dal cielo e dà vita al mondo». Essi dunque gli dissero: «Signore, dacci sempre di codesto pane». Gesù disse loro: «Io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame, e chi crede in me non avrà mai più sete. Ma io ve l'ho detto, voi mi avete visto eppure non credete. Tutti quelli che il Padre mi dà verranno a me, e colui che viene a me non lo caccerò fuori, perché sono discesa dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nessuno di quelli che egli mi ha dati, ma che li risusciti nell'ultimo giorno.
Poiché questa è la volontà del Padre mio, che chiunque contempla il Figlio e crede in Lui abbia vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perciò i giudei mormoravano di Lui perché aveva detto: io sono il pane che è disceso dal cielo. Dicevano: non è costui Gesù, il figlio di Giuseppe, del quale conosciamo il padre e la madre? Come mai ora dice: io sono disceso dal cielo? Gesù rispose loro: non mormorate tra di voi. Nessuno può venire a me se non lo attira il Padre che mi ha mandato, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. È scritto nei profeti: saranno tutti istruiti da Dio. Ogni uomo che ha udito il Padre e ha imparato da Lui viene a me, perché nessuno ha visto il Padre se non colui che è da Dio. Egli ha visto il Padre. In verità vi dico, chi crede in me ha vita eterna. Io sono il pane della vita. I vostri padri mangiarono la manna nel deserto e morirono. Questo è il pane che discende dal cielo, affinché chi ne mangia non muoia. Io sono il pane vivente che è disceso dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. E il pane che io darò è la mia carne, che darò per la vita del mondo. I giudei dunque discutevano tra di loro dicendo: come può costui darci da mangiare la sua carne? Perciò Gesù disse loro: in verità vi dico che se non mangiate la carne del Figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete vita in voi. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Perché la mia carne è vero cibo e il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue dimora in me e io in lui. Come il Padre vivente mi ha mandato e io vivo a motivo del Padre, così chi mi mangia vivrà anche egli a motivo di me. Questo è il pane che è disceso dal cielo, non come quello che i padri mangiarono e morirono. Chi mangia di questo pane vivrà in eterno. Queste cose disse Gesù, insegnando nella sinagoga di Capernaum. Perciò molti dei suoi discepoli, dopo aver udito, dissero...
No, scusami, se eravamo, ci eravamo arrivati. Va bene, grazie. Naturalmente, fratelli e sorelle, vorrei farvi notare questi versetti dal 52 in avanti, in questo momento, ma poi il punto verte sugli altri, dove qui è stato costruito ad arte, no? Quello che poi nella Chiesa Cattolica viene chiamata la comunione, no? E che proprio non, siccome la carne del Signore non poteva essere mangiata fisicamente e il sangue non poteva essere bevuto fisicamente, si sono inventati questa cosa, la famosa transustanziazione, tanto per intenderci, cioè la capacità di trasformare, per chi non lo sapesse, in sangue e carne l'ostia. Questo è quanto. Ma questo, come avete visto, è è assolutamente una risposta carnale a quello che il Signore Gesù dice. E perché invece la parola di Dio dice che la parola fu fatta carne, e questa è la parola, e questa è la mia carne che io devo mangiare, e questo è il sangue che io devo bere, cioè la parola di Dio, e questa che dà vita al mondo e che dà vita ai credenti. Tanto per chiuderla qui brevemente, e l'avrei toccato poi un attimino dopo, però niente, mi è venuto di dirlo immediatamente così. Vedremo ancora nel libro di Apocalisse, il capitolo 6, ci sono ancora dal versetto 12 al versetto 17, possiamo far leggere chi vuole. E allora il capitolo 6, i versetti dal 12 fino in fondo.
Guardai di nuovo quando l'agnello aprì il sesto sigillo e si fece un gran terremoto, il sole diventò nero con un sacco di crine e la luna diventò tutta come sangue. Le stelle del cielo caddero sulla terra come quando un fico, scosso da un forte vento, lascia cadere i suoi fichi immaturi. Il cielo si ritirò come una pergamena che si arrotola, e ogni montagna e ogni isola furono rimosse dal loro luogo. I re della terra, i grandi, i generali, i ricchi, i potenti, ogni schiavo e ogni uomo libero, si nascosero nelle spelonche e tra le rocce dei monti. E dicevano i monti alle rocce: cadeteci addosso, nascondeteci dalla presenza di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello, perché è venuto il gran giorno della sua ira. Chi può resistere?
Fratelli e sorelle, la parola di Dio è scritta, non può essere mutata, e qui sta parlando ovviamente di tutti coloro che a vario motivo, a varia ragione, non hanno creduto, non solo non hanno creduto, ma non hanno proprio tenuto in considerazione quelli che sono gli inviti del Signore. E tutti, i re della terra, i grandi, i generali, i ricchi, i potenti, ogni schiavo, ogni uomo libero, si nascosero, anche gli uomini liberi, si nascosero nelle spelonche e tra le rocce dei monti. Perché, e dicevano, i monti alle rocce, cadeteci addosso, nascondeteci dalla presenza di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello. Perché è venuto il gran giorno dell'ira del Signore. Allora, come abbiamo potuto vedere, c'è un momento nel quale l'uomo pensa di continuare, ma non solo l'uomo incredulo, questo sono degli increduli, ma anche molti credenti pensano di continuare tutti i giorni nello stesso modo, nella stessa maniera, fino a quando non si sa, perché siccome il Signore gli nella sua infinita pazienza gli concede, capisci, di continuare a vivere in questo modo, dice: io tiro finché posso perché così va bene. Il Signore sostanzialmente ci invita invece a riflettere sulla sua parola, a capire quali sono le priorità, che sono cose che ormai dovremmo conoscere a memoria. Però certo è, fratelli e sorelle, che tutto questo avviene, questo prendere tempo, questo restare un po' sforniti di olio, perché poi sostanzialmente, se questa è la questione, tutto questo fa parte di un nostro problema, che è il problema è il fatto che non crediamo a sufficienza, è il problema dell'incredulità, che è un'incredulità galoppante. E purtroppo diciamo che l'incredulità non si è mai stanchi di stupidità, assieme all'incredulità e di buffonate, no? E l'uomo si riempie di tutte queste cose per chiudere, per stordirsi, per fare in modo che nessun'altra cosa entri veramente, no? Invece noi abbiamo bisogno di silenzio per poter ascoltare la parola del Signore, di poterci isolare, tagliare fuori, tenere, quando si dice di tenere fuori tutti i veleni che ogni giorno in vari modi, in varie maniere inquinano la nostra vita. Allora abbiamo bisogno purtroppo di riempirci di tutto, gettiamo tutto il nostro avere in fondo, in un fondo senza fine, un buco che divora assieme a tutto il nostro avere anche noi stessi, cari fratelli e sorelle. Cioè, siamo disposti, non so perché ci comportiamo così, io dico ci comportiamo, sostanzialmente siamo tutti difettosi, ma molti difetti abbiamo davanti al Signore, però il difetto più grande è quello di non avere il nostro cuore veramente per Lui, perché è vero che possiamo fare tante cose nella nostra vita, ma è anche vero che il nostro cuore non è per Lui completamente, e questa è una cosa molto brutta, diciamocela proprio in italiano. Gesù non a caso diceva: fatevi dei tesori in cielo, dove né la ruggine né la tignola divorano il nostro avere. Ecco, è il contrario del mondo. Il mondo ci riempie di cose per non riempirci di niente, sostanzialmente. Il Signore invece ci dice di ridurre all'osso le cose che ci servono. Le cose che ci servono sono veramente poche. Non sono così tante come abbiamo visto in questi giorni, che riempiono e accatastano, e vogliamo riempire di tutto, dobbiamo riempirci di tutto, ma non delle cose che veramente ci servono. Allora, invece tu pensi di riempire il tuo vuoto con i tuoi amici, perché tante volte ci riempiamo di amici, ma gli amici non possono riempire il nostro... Sì, gli amici possono riempire provvisoriamente, una cosa provvisoria, perché sostanzialmente ti permettono di non pensare veramente, perché il problema reale è quello di pensare veramente con tutte, cioè con tutti i problemi che questo comporta. Ieri sera abbiamo visto un morto. Davanti a un morto, insomma, è inutile stare, le domande vengono fuori. E allora, e ti chiedi, dice, ma questa persona, no, senza mai noi, senza il Signore Gesù, ha espresso veramente, cioè ha dato una risposta alla sua vita? Boh, io non lo so, e non mi interessa, io dovrei pensare soprattutto a coloro che dicono di credere. E allora, invece di riempire il tuo vuoto con i tuoi amici, con tutte le ultime invenzioni anche della tecnologia, no? Perché più cose si inventano, giusto perché la curiosità dell'uomo, e sono queste cose che a un certo punto, con queste cose pensiamo di riempire il nostro vuoto, oppure anche tante volte con il cibo succulento che consumiamo e con tutti i piaceri della carne. Allora la tua malattia si chiama incredulità, perché se fossimo credenti, queste cose qua ci passano da una parte e ci passano dall'altra, ma sostanzialmente non può succedere niente di che. Quindi la tua malattia si chiama incredulità. Tu contempli la parola di Dio, ma non la predichi sul serio. E non solo non la predichi sul serio, ma non la prendi sul serio. C'è scritto: chi non mangia la mia carne non ha vita eterna in sé. Altrimenti, se questo fosse vero, tu cambieresti la tua vita, il tuo profumo, la tua luce sarebbe una lampada per tutti, vicini e lontani. Tu saresti una lampada per tutti, invece questo non succede. Noi non consideriamo a fondo le parole del Signore. Quando il re Davide dice: i tuoi nemici sono i miei nemici, Signore. Io li odio di un odio perfetto, che non è l'odio che pensiamo noi, quello violento che ammazza. Cioè, perché nel momento che noi diventiamo uno spirito col Signore, odiamo le cose che il Signore odia. E tante volte ci rendiamo ridicoli, dovremmo pensare, ma quando io mi comporto così, ma il Signore non mi vede, invece noi eliminiamo il Signore dalla nostra vita, non ci pensiamo, e così tanto il Signore non mi vede e io non mi sento in colpa in quel momento e faccio ciò che meglio mi aggrada. Ma io mi chiedo sempre, ma il Signore cosa pensa di me, degli atti, dei gesti, delle cose che io faccio quando mi relaziono con il mondo intero? Non sono impassibile davanti a quelli che disprezzano il Signore e che lo odiano. Io non sono impassibile. E ci sono tanti modi per poter disprezzare il Signore, sapete? Con la nostra superficialità, sicuramente. Sicuramente è un modo di disprezzarlo. Quando mortificano e offendono uno dei nostri cari, saremmo disposti a cavargli gli occhi, a torto o a ragione. Cioè non stiamo a vedere se hanno torto o ragione. Hanno toccato i nostri cari, gli spacco la faccia come minimo, così dice qualcuno, no? Ma quando, capite, toccano invece il Signore, non perché il Signore, sappiamo che non ha bisogno delle nostre difese, noi restiamo impassibili. Cioè quando toccano le cose spirituali, io non, perché diversamente non lo possono fare, e disprezzano il Signore spiritualmente, perché ci sono gli atteggiamenti che lo disprezzano spiritualmente, noi stiamo muti. Quando con la loro superbia dicono, ma quale Dio? Perché non scende e non si fa giustizia da solo? Perché anche questo, tanto di che Dio stiamo parlando? Parliamo di tutto, ma noi stiamo zitti, tacciamo. Eppure troppi sono quelli che stanno intorno a noi, cari fratelli e sorelle, che bestemmiano con il loro comportamento, ma perché probabilmente sono increduli, con la loro incredulità, perché l'incredulità è una cosa disgustosa davanti al Signore, perché c'è scritto che il malvagio ha detto nel suo cuore non c'è Dio. E noi siamo disposti ad essere loro amici però, ecco la differenza. Noi siamo disposti ad essere loro amici, non ci siamo separati definitivamente dal mondo, perché non c'è bisogno di uscire dal mondo per essere separati, sapete? Perché ce lo dice anche, non possiamo uscire dal mondo e non possiamo non frequentare, addirittura abbiamo visto i fornicatori, gli idolatri, se no dice dovresti uscire dal mondo, questo è impossibile. Però sicuramente noi dobbiamo essere separati, 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 perché se no non siamo santi, non siamo circoncisi. No, io non sono loro amico, ve lo dico subito, non sono amico di queste persone. Cosa significa essere amici? Io non mi vendico di loro perché la vendetta spetta al Signore, non posso fare niente, mi spiego. Ma la loro compagnia non mi piace, in italiano, non mi piace, perché io con queste persone non posso condividere niente, non mi piace e non posso appunto condividere nulla. Il mondo ama ciò che è suo, cari fratelli e sorelle. Noi ricordiamo loro che il loro giudizio è alle porte e non scamperanno. Così come abbiamo letto prima in Apocalisse. O ci piace o non ci piace. La parola di Dio non possiamo prenderla in parte. O la prendiamo interamente o non la prendiamo interamente. Quanto amo veramente il Signore? Quanto lo amo? Questa è la questione. Quando veramente ho una relazione con Lui, come dicevamo qualche tempo fa? Io non siedo in compagnia degli uomini bugiardi. E non vado con gente ipocrita. L'abbiamo letto nel Salmo. Davide aveva il cuore, era un uomo secondo il cuore di Dio. E questo è l'uomo che Dio gradisce, no? La fede sulla terra è diventata una rarità dalle fratelli e sorelle. Al suo posto invece c'è il nero profondo del nulla, di una vanità dirompente. Una vanità dirompente. Cioè, sapete quando c'è... Oh, succhia tutto, prende ogni cosa che finisce in questo buco senza fine. Ecco qua. Io dico spesso che la persona dice, mi trovo qua, sono qui nel mondo, e ora che cosa devo fare? Anima mia, divertiti, no? Spendi tutto il tuo tempo, tutto quello che puoi, perché si vive una volta sola. E quante volte ci sentiamo dire queste cose, cioè, ma tanto vivi, tanto si vive una volta sola, falla sta cosa, no? perché poi non la fai più, poi sei morto e tanto non c'è più niente. L'Apostolo Paolo scrive: se abbiamo creduto per questa vita soltanto, siamo tra i più miserabili tra gli uomini. Siamo proprio tra i più miserabili. E io vorrei sapere noi che cosa abbiamo creduto, come abbiamo creduto. Sicuramente non sto io ad indagare nella vostra vita, nella vostra fede, ma c'è chi indaga e chi vede ogni giorno tutte le cose che facciamo, che compiamo. Siamo coerenti, cari fratelli e sorelle, con quel che abbiamo creduto. Io odio, diceva Davide, i tuoi nemici di un odio perfetto. Ecco, che non è l'odio che noi conosciamo. Invece io con i nemici di Dio mi trovo a mio agio. Ah, mannaggia, ma qui c'è qualche cosa che non quadra. Io con i nemici di Dio mi trovo a mio agio. Ma com'è possibile? C'è scritto che l'amicizia col mondo crea l'inimicizia con Dio, cari fratelli e sorelle. E allora qui vengono fuori, possono venire fuori dal contrario. Ma lei dice, ma come faccio? Prima non mi dice di non uscire dal mondo, perché se no, dice, se frequento gli idolati. E poi a un certo punto, sì, ma io non sono tuo amico, perché l'amicizia la vedi veramente quando tocchi l'osso. Quando tocchi l'osso, come l'angelo toccò a Peniel l'osso di Giacobbe, no? L'anca, lo toccò nell'anca. Quando tocchi del vivo. È vero che non possiamo uscire dal mondo, ma è anche vero che mantenersi distaccati per un credente è una necessità, cari fratelli e sorelle. Per noi mantenersi distaccati è una necessità. Cioè, mi spiace dire queste cose, perché non è che mi spiace, le dico. Però, sapete, quando devi deludere una persona che deve riflettere sul proprio comportamento, e tutte le volte dobbiamo riflettere, noi non siamo nemici di nessuno, a priori. Quindi già questo ce la dice lunga, noi non siamo nemici di nessuno. Ma sicuramente non possiamo essere amici di coloro che nella loro vita hanno dichiarato che Dio non, per loro non c'è. Non possiamo essere amici di queste persone. E allora dici, ma che cosa possiamo? Certo, non è impossibile frequentarli, ma comunque non possiamo condividere nulla con queste persone. Non abbiamo niente da condividere. Perché non, tu quando è che condividi una cosa? Quando hai intimità. Quando hai intimità condividi qualche cosa. Altrimenti noi usiamo del mondo, come sta scritto, ma senza possederlo. Ecco, noi non possiamo possedere queste persone come amici, ma le usiamo. Le usiamo non per i fini che immaginiamo noi, perché altrimenti dovremmo uscire dal mondo. Cari fratelli e sorelle, la vita non deve essere consumata, vissuta, ma deve essere vissuta per colui che ce l'ha data. Perché il Signore ha detto: io sono il pane disceso dal cielo, vero cibo e vero nutrimento. È per questo motivo che noi dobbiamo vivere la nostra vita. E perché se noi ci nutriamo di questo nutrimento, sicuramente non avremo più fame e non avremo più sete. E tutte queste cose qui, non abbiamo bisogno di essere appagati da cose che non possono appagarci. Non possono appagarci, perché quant'anche l'uomo guadagnasse tutto il mondo, perderebbe l'anima sua. Che cosa gli serve? Che cosa gli serve? Com'è bella, com'è pratica. A me piace la parola di Dio, perché è semplice e pragmatica, semplice e pratica. E noi ci nutriamo invece, cari fratelli e sorelle, invece di tutto questo, invece del pane di cielo del cielo, il più delle volte ci nutriamo di stupidità, della pochezza, dell'ipocrisia di tutti i giorni della nostra vita. Non riusciamo ad avere il coraggio di dire pane pane, vino al vino. Dobbiamo nasconderci per paura di offendere quello, di offendere quell'altro. Cioè, ma quando è che impareremo ad essere noi stessi? Chi è credente dovrebbe essere se stesso, perché il Signore gli ha dato questa forza. Invece ci nascondiamo. E poi questa ipocrisia, questa pochezza raggiunge l'apice in questa festa, festa di questi giorni. Questa sorpassa ogni limite di ipocrisia. Potrebbe essere invece un'occasione questa per dire la verità. Invece accettiamo la superiorità della tradizione e supinamente tacciamo. Certo, qui si aprono un po' di capitoli. Supinamente tacciamo. Quante occasioni sprecate per non avere il coraggio di noi stessi. Quante occasioni sprecate, cari fratelli. Forse perché non siamo quel che crediamo. Noi vorremmo essere credenti, come dice la parola del Signore. Proprio lo vorremmo essere fino in fondo. Però poi, forse non lo siamo, perché quando andiamo... Quando è che si fa la prova del 9? Quando veramente... Quando pesa questo? 5 kg. Perfetto. Allora dobbiamo misurare. In quel momento lì, forse... non siamo quel che crediamo. E allora forse è meglio che noi pensiamo bene su queste cose. Forse abbiamo paura di perdere l'amicizia di qualcuno o di qualcun altro. Allora significa, cari fratelli e sorelle, che se... Significa che se io ho paura di perdere l'amicizia di qualcuno, significa che non è vero amico. Perché se io... la mia amicizia deve essere rapportata a una serie di comportamenti, vuol dire che quello, se ho paura di perdere l'amicizia, vuol dire che quello non è un amico sincero. Quello è un amico di occasione, come le macchine che compri fuori, di occasione, non sono amici veri. E questa è una realtà della quale dobbiamo guardare in faccia le persone. Io dicevo, molti mi scrivono, dicevo l'altra sera con i fratelli che a Pasqua ho avuto un non so forse quanti messaggi di qua e là, buona Pasqua, eccetera. E io gli ho scritto una bella frase che forse poi ho girato anche a tutti quanti, no? Che la Pasqua è questo e quell'altro. A Natale mi hanno scritto in pochissimi, due o tre. Ma voglio dire, ma non sono così dispiaciuto, perché se, vuol dire che se tu mi scrivi, la sera sei un vero amico. No, e quindi rispetti anche quello che credo, se sei un vero amico, se mi vuoi bene, se sei una persona come si deve. Vuol dire che se sei una persona come si deve, tu mi rispetti. Se no, penso proprio che, non so se è meglio perderti o trovarti, per me non cambia niente comunque, ma questa è la realtà. Paolo diceva che aveva capito bene questo, diceva, dicendovi la verità, sono diventato vostro nemico? Tra virgolette, dicendovi la verità. È un problema, cioè la verità la dobbiamo dire, non la possiamo nascondere. È difficile, capisci, navigare in un mondo pervaso dalla stupidità e dalla vanità. È molto difficile, cari fratelli e sorelle. E allora noi come facciamo adesso? Facciamo come testimoni di Geova. Il Natale, no. I regali, no. Quell'altro, no. È tutto no. È vero che non cambieremo il modo di pensare di tanti, cari fratelli e sorelle. È vero. E noi sono convinto che quando lo facciamo... lo facciamo per non offendere il nostro prossimo, perché non possono capire in determinati momenti. Però è necessario che queste cose non gliele spieghiamo, che dobbiamo spiegare. Questo è necessario. Non possiamo continuare a tacere, a far finta che noi siamo come loro. Tu mi fai un regalo, te lo faccio. D'accordo, te lo faccio non perché non ti voglio mortificare, perché questo fa parte dell'amore, della mia educazione, quello che il Signore mi ha dato. Ma te lo devo spiegare perché. Capisci? E voglio capire perché tu mi fai un regalo. E non posso continuare a far finta di niente, lo voglio capire. Capisci? Ma almeno dovremmo dire la verità alle persone. Dovremmo dire, vedi, io lo faccio perché non ti voglio mortificare, perché l'amore, noi dobbiamo amare il prossimo. Prima i nostri fratelli e anche il mondo. Perché il Signore ci ha... No, il mondo in quanto carnale, il mondo, le persone che Dio ha creato. E quindi non possiamo offenderle. Ma neanche sottostare però ai loro giochi. E quindi a questo punto è bene che noi ci diciamo la verità. Senza la verità non può offendere. La verità è una cosa che guarisce. La dobbiamo dire con amore, intanto, con educazione. Però non possiamo tacere, dobbiamo far capire queste cose. E dobbiamo far capire che il vero dono è il pane che è disceso dal cielo. E questo è quello che dobbiamo far capire. È brutto non fare un regalo a chi te lo fa con affetto, perché siamo, cioè non tutti, non pensiamo che tutte le persone che fanno dei regali sono degli ipocriti. Lo fanno perché? Lo fanno con affetto, perché molti sono convinti nella loro tradizione che questo sia giusto. Capite? Non spariamo a zero nel mucchio, non spariamo a zero nel mucchio. Però potrebbe essere un'occasione per dire la verità, invece di accettare sempre supinamente la superiorità della tradizione per la quale pensano che noi condividiamo. Condividiamo il loro modo di fare e condividiamo questo modo. No, le cose vanno dette con amore, sempre con amore. L'amore deve essere il condimento di ogni cosa. Allora, capite com'è difficile essere credenti e muoversi in equilibri che certe volte ci manca niente e te ne vai sotto. E quindi, cari fratelli e sorelle, tu ho detto che fai un contraccambio, ma per non offenderlo, ma non puoi spiegarlo, capito? Ma non lo puoi spiegare questa cosa, questo contraccambio, se non lo fai spiegando la tua fede. Digli che il vero regalo è il pane che è disceso dal cielo, la parola fatta carne, che ha abitato un tempo tra di noi pieno di grazia e di verità. È questo che dobbiamo dire. Per questo conosciamo altre persone, conosciamone di più, molte di più, per poter dire loro queste parole. Non facciamo questo per un tornaconto personale, per la nostra amicizia, perché tanto poi sono amici che spariscono, ma quelli che rimangono sono quelli che veramente sono rimasti nella fede. E altri rimangono perché ti rispettano, anche se non credono. E questa è un'altra cosa molto, molto bella e importante. Questo è il dono di Dio, il pane disceso dal cielo. Tutto il resto non conta. Tutto il resto non conta. Chi non mangia di questo pane non ha vita, né ora e né nel futuro. E questo è il vero dono. E per questo questa mattina stiamo parlando di ciò che il Signore ci ha dato. Adoperatevi non per il cibo che perisce, ma per il cibo che dura in vita eterna. Queste sono le parole che ci dice il Signore. Per questo cibo adoperatevi. Cioè, non dice solo di mangiarlo, è inevitabile, ma se lo mangiamo soltanto e beviamo soltanto, va benissimo per noi. Però adoperatevi adoperatevi per il cibo che non perisce, ma che dura in vita eterna. Ma adoperatevi però. Cari fratelli e sorelle, io vorrei riflettere su una cosa assieme a voi. Oh, quanto tempo buttiamo via! Oh, quanto tempo buttiamo via cercando di alimentarci come i barboni che frugano nell'immondizia, cari fratelli e sorelle. Andiamo a cercare dappertutto per cercare qualcosa da mangiare, no? Come quei cani che appena trovano un pezzo che non hanno padrone, anziché conoscere il Padre Celeste, come fece il figlio del prodigo. Andiamo a cercare dappertutto, ma per non andare alla fonte che è proprio lì davanti a noi. Perché facciamo questo? E non possiamo andare direttamente, dice il Padre nostro lì che ci aspetta. Quanto tempo ancora butteremo via in mille stupidità, cari fratelli e sorelle, in cibo che non può soddisfare le nostre anime? Quanto tempo passeremo ancora per questo? Abbiamo visto prima che il Signore però a un certo punto ha un limite. Non è che Lui ha un limite, si dà un limite. Io sono il pane della vita che discende dal cielo e dà vita al mondo. Oh, ma cioè, o sono cose vere queste o sono cose che non servono a niente. È importante capire il versetto 17 anche, il versetto 37 che abbiamo visto di Giovanni, quando dice: tutti quelli che il Padre mi dà verranno a me e non li caccerò fuori. questo è interessante. Quindi, perché il padre ne dà alcuni e altri no? Non è che ne dà tutti, gliene dà alcuni. E l'abbiamo visto un'altra cosa, perché il padre sa coloro che gli diranno sì con tutto il loro cuore e gli apparterranno. E poi dice un'altra cosa al versetto 39, dice: questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nessuno di quelli che egli mi ha dato, ma risusciterò nell'ultimo giorno. È bella questa cosa qui, perché vedete, perché facciamo i culti, perché vogliamo crescere, perché vedete, anche se io ho creduto, faccio un'ipotesi, quando comincio a credere non sono proprio del tutto fornito dell'armatura necessaria, no? E quindi comincio a zoppicare. No, no, veramente, il Signore, il Padre mi ha dato, no? A Cristo. Però io cosa faccio? Io comincio a zoppicare. Non sono del tutto a posto, perché assieme mi porto i miei peccati, mi porto le mie cose, tutte le mie difficoltà. La carne è forte, 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 molto forte all'inizio. E certe volte, siccome siamo tutti, come dice qualcuno, sotto lo stesso cielo, succede che anche i credenti, credenti e non credenti, può succedere che sia male, non può succedere di tutto. Ma io ho una certezza, che il Signore porta a compimento. Dice no. Questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nessuno di quelli che mi ha dato. Se io non sono, cioè se io non sono pronto, e il Padre mi ha dato, e sono perduto, perché c'è un momento che non siamo più perduti, quando finalmente siamo entrati nel santuario del Signore e abbiamo tagliato veramente fuori tutta la porcheria di questo mondo. E allora il Signore lo sa, non permetterà che questo non accada, perché è la sua parola, che io non perda nessuno di quel che Egli mi ha dato, ma le risuscite nell'ultimo giorno. Vuol dire che c'è anche un tempo, no? Per arrivare a Lui completamente, è quello che stiamo cercando di fare assieme, per arrivare a Lui completamente, perché poi il Signore ha il piano personale per ognuno di noi. E questo è molto bello, perché questa è la volontà del Padre mio, che chiunque contempla il Figlio e crede in Lui abbia vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Che possiamo dire? Di questo ci dobbiamo nutrire. Il versetto 39 ancora ci fa capire quello che vi ho appena detto, che se il Padre ci ha dati a Cristo, egli farà in modo che tu non ti perda per strada, ma che tu ti ravveda. Ma che tu ti ravveda, caro fratello e sorella. Quanto tempo abbiamo buttato via, che buttiamo via ancora in mille porcherie, e invece potremmo nutrire veramente le nostre vite con il dono di Dio che è disceso dal cielo con Gesù Cristo. E invece buttiamo via tanto di quel tempo, e poi nel momento che il Signore viene siamo impreparati. Siamo impreparati, siamo come quegli studenti che abbiamo, alcuni dei nostri studenti che non studiano mai, poi l'ultimo giorno pensano di conoscere tutto, e questo non è possibile. Allora, neanche le prove, la prova, tante volte, neanche la morte potrà impedire a Cristo di portare a termine nel credente l'opera del Padre. Perché il Padre gli ha chiesto di far questo. E il Figlio lo fa. E il Figlio lo fa. Quelli che gli ha dato il Padre. Questa è una cosa molto importante. Dobbiamo capire quelli che il Padre gli ha dato. E gli altri? E perché dice gli ha dati alcuni e altri no? E abbiamo sempre detto, è per il fatto che Dio preconosce i suoi, li conosce. Non gli puoi impedire, non è che gli ha detto a un certo punto ti do questo perché è così. No, ti do questo perché in Dio Lui ti preconosce. Sa che gli appartiene, è semplicemente per questo. E allora, poiché Dio è paziente affinché il peccatore si ravveda, e questo è necessario, perché se non ci ravvediamo, ecco perché ci dà del tempo, se non ci ravvediamo è un problema, è un problema, però non tiriamo la corda fino all'ultimo giorno, eh? Io li risusciterò l'ultimo giorno, ma quando? non l'aspettiamo proprio l'ultimo giorno di tutte le ere per cercare di ravvederci e di andare al Signore. Allora, poiché Dio è paziente finché il peccatore si ravveda, ma questo è necessario. Quanto tempo buttiamo via e non ci alimentiamo di Cristo, della sua parola fatta carne? Ma quanto tempo? Quanto tempo? E poi siamo impreparati. E poi quando dobbiamo parlare con le persone, diciamo le cose che abbiamo in mente. Sapete come quegli studenti che si inventano le cose da un momento all'altro? E come fai se non sei preparato? Dici delle cose così, a caso. Abbiamo tante, tante cose da mettere prima di Lui. Altrimenti i nostri amici potrebbero offendersi e non capire. Capisci? Dobbiamo mettere prima tutto. No, dobbiamo fare il contrario, cari fratelli e sorelle. Dobbiamo essere prima noi stessi. E siamo noi stessi soltanto quando abbiamo riconosciuto il Signore. Allora siamo noi stessi, no? Come dicevamo prima, se questi nostri amici non capiscono quello che noi crediamo, non è un problema. L'importante è che ci rispettino, perché altrimenti non sono veri amici. Volevo dirvi ancora che con le cose del Signore non si scherza. Non si scherza. E noi prendiamo spesso, ci mettiamo dentro assieme, prosciutto, panettone, tarallucce e vino. Sono cose separate, assolutamente. Siate santi perché io sono santo. Diamo per favore un po' di ascolto al Signore. Siate santi perché io sono santo. Non imbrogliamo le carte, non tutto assieme, uno schifo. E allora, con le cose del Signore non si scherza. E molti... quando capiscono molti i tuoi amici che la tua fede è seria, preferiscono parlare d'altro. Preferiscono, quando è seria però, quando è seria preferiscono parlare d'altro. Sono immediatamente turbati e noi sappiamo perché. Tutto va bene, cari fratelli e sorelle. Anche a parlare di religione in questo periodo si può parlare di tutto. Si fa per dire, no? Ma quando il discorso si fa serio è meglio cambiare strada. È meglio cambiare strada. Gesù è il Padre disceso dal cielo. Quale dono che il Padre ci ha fatto? Noi non siamo noi che dobbiamo cambiare strada, perché noi la strada la conosciamo ed è quella che percorriamo, perché è quella che Cristo ha segnato per ognuno di noi. Gesù è il pane che è disceso dal cielo. Il credente che ha la forza di questo pane non lo può barattare con niente, non lo può barattare con nulla, lo può solo donare. Noi non possiamo dare in cambio, dice: acquistate la verità e non la vendete. Noi non la possiamo barattare. Dice: no, tu mi dai tanto, io ti do tanto. Ah beh, allora siamo bravi tutti e due. No, non è così. Molti sono i chiamati, ma pochi sono gli eletti, se no non sarebbe scritto. Quanti sono chiamati? C'è scritto che il Signore vuole che tutto il mondo, tutti gli uomini siano salvati, ma il problema è che sono gli uomini che non vogliono essere salvati, eccetera, eccetera. L'attesa per chi conosce questo pane non può continuare a perdere tempo. L'attesa per chi conosce questo pane, non nel prendere alcuna decisione, nel non prendere alcuna decisione, diventa quasi una provocazione nei confronti del Signore. Se uno non prende decisione, tu conosci questo pane, ma continui sempre a tirare la corda, no? Eccetera, eccetera, fino a quando non vedi uno poi nella tomba, più che nella tomba lo vedi nella bara, lì dici: ma questo è, ma io? Ecco, e fatti qualche domanda. Ma sappiamo, fratelli e sorelle, che la retribuzione del Signore è alla porta. Quindi non gettare il tuo tempo ai pipistrelli, ma acquista forza e vita mangiando ogni giorno la sua parola. Perché se così non sarà, Abbiamo visto che il re della terra, i grandi, i generali, i potenti, ogni schiavo, ogni uomo libero, si nascosero dalle spelonche e dalle rocce dei monti. E dicevano ai monti e alle rocce: cadeteci addosso e nascondeteci dalla presenza di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello, perché è venuto il gran giorno, io penso, dell'ira di Dio, ma dove i furbi avranno finito di essere furbi. E gli ipocriti, perché è la cosa più intollerabile, avranno finito di essere ipocriti una volta per sempre. Amen.
Amen. Amen.